E così non hai ancora pagato, eh?
L'hai sfruttata per più di un anno e non gli hai dato niente.
Bastardo! Bastardo!
Stai attento. Ti sei preso gioco di lei, giorno e notte.
Miserabile! Lascialo a me, Joe.
No, attento, deve durare fino a stasera.
Attento, se non vuoi anche tu fare la stessa fine. Sottoscrivi subito a Radio Popolare. Porta le tue 5.000 lire in via Pastor, alla Comune o alla Calusca. Fai presto, prima che ti becchino.
Quando c'erano 5.000 lire, con 5.000 lire si riusciva a finanziare Radio Popolare. Questo è uno degli spot storici che vi facciamo ascoltare in apertura di Storia Popolare. Buona serata, ascoltatrici e ascoltatori, da Luca Gattuso. E quella di oggi sarà una puntata in cui andremo in là nel tempo, andremo agli inizi di Radio Popolare, perché quello di cui parleremo oggi, l'argomento di cui parleremo oggi, è un argomento che venne discusso e dibattuto fin dall'inizio della trasmissione di Radio Popolare nell'Etere, una trasmissione, quella di cui parleremo oggi, che era dedicata a una fascia ben precisa di ascoltatori. Qui in studio con me c'è Fabio Terragni.
Buonasera a tutti.
Esatto. Qual era questa fascia di ascoltatori?
Giovane. Eravamo noi in realtà, gli stessi che producevano, che trasmettevano, erano quelli che ascoltavano. Quindi diciamo dai 14 ai 20 anni, questa era la fascia considerata giovane.
Fascia che in questo momento non si sognerebbe neanche lontanamente di andare in onda in una radio, ma non a fare una trasmissione così, a fare delle cose serie, perché poi le ascolteremo.
Sì, erano cose molto serie, ci occupavamo di noi stessi, c'era un forte protagonismo, quindi la scuola, ma anche, che ne so, gli amori, la politica, i problemi con i genitori, erano cose serie, diciamo, affrontate magari in modo ironico, ma tutte veramente molto serie.
Esatto, e di questo parleremo oggi a Storia Popolare fino alle 19:15 minuti circa. Avremo anche ospite fra breve Paolo Utter al telefono, ci racconterà la fase iniziale della rubrica Giovani. Come di consueto andiamo a contestualizzare anche dal punto di vista storico questa trasmissione, la trasmissione della rubrica Giovani, con il servizio che è stato preparato da Diego Rovelli.
Diritti umani, diritti civili, pacifismo, non violenza, antiproibizionismo, controcultura e controinformazione. I giovani degli anni 70 vengono travolti da una valanga di concetti e idee. Gli studenti italiani si riuniscono in movimenti spontanei e quello del 77 è il risultato dei forti cambiamenti in corso nel paese. Abbassare! Il movimento del 77 fu del tutto nuovo, sia per forma che per sostanza, rispetto a quello del 68.
Prima fuori devi essere vergine, devi fare la madre e tutte queste cose, che non è vero che nel 1976 non li senti più dire, perché te le senti dire queste cose.
Il lavoro scarseggiava, quell'anno, superato solo recentemente dal 2013, è stato quello con la più alta percentuale di disoccupati in Italia. Poi c'erano i nuovi movimenti culturali che arrivavano dall'underground, il punk, lo ska, gli skin e i modes, e la nascita delle prime radio libere. A Bologna l'11 marzo viene ucciso il militante di lotta continua Francesco Lorusso. Radio Alice trasmette in diretta gli scontri nel capoluogo emiliano e la polizia il 12 marzo irrompe nella radio e ferma con la forza le trasmissioni.
Senti, c'è la polizia alla porta.
Sono entrati.
Siamo con le,
con le mani alzate, siamo entrati, siamo con le mani alzate.
Ecco, sto strappando, sto strappando il microfono. Sappiamo le mani in alto.
Una rubrica per i giovani. Fin dagli inizi di Radio Popolare si sentì la necessità di dedicare qualche ora del palinsesto alle voci dei giovani, ai loro problemi e alle loro idee. Musica, sessualità, scuola, droga, nessuna censura e molte opinioni diverse. Paolo Utter e Stefano Segre furono i primi ad aprire il microfono entrando nelle scuole e nelle università. Poi arrivarono Ivan Berni, Raimondo Boggia, Fabio Terragni e molti altri. Una trasmissione per i giovani e una palestra per le nuove generazioni di radiofonici che parlavano e condividevano con i propri coetanei pensieri, risate e musica.
Fabio, Police on My Back non a caso perché era una delle sigle della rubrica giovani.
Sì, ci divertivamo ogni tanto a cambiarle, facevamo dei referendum in diretta e mettevamo insieme jamming, Bob Marley con i Clash, con...
Ah, quindi veniva fatto proprio il referendum in onda?
Sì, sì, abbiamo fatto, mi ricordo, una sorta di classifica, avevamo messo tipo 10 canzoni e poi venivano votate in qualche modo dagli ascoltatori. Sì.
Paolo Utter in collegamento, buongiorno!
Buongiorno, sono in mezzo al traffico, spero di sentirvi bene.
Ciao Paolo.
Ciao vecchio mio, vecchio giovane, vecchio rubrica giovani.
Esatto, rubrica giovani, iniziamo dal nome, come mai la rubrica giovani si chiamava e si è chiamata rubrica giovani?
Secondo me, per quello che ricordo, per la incapacità di trovare un nome, cioè rubrica giovani è quel classico nome tecnico, da palinsesto, si scarabocchia il palinsesto e si dice allora vogliamo fare questa rubrica giovani. E poi il nome non si è trovato . E quindi è rimasto così. Poi alla fine sembra quasi un nome intelligente, no? Un nome originale.
Ma era originale. Mentre
all'inizio era come dire... Cosa,
ho capito. Senti, uno dei, diciamo, delle cose di cui si è parlato era il fatto che ci fosse questa ala molto giovanile. Abbiamo sentito che Fabio è arrivato sostanzialmente a 15 anni in radio, a Radio Popolare. E anche
è arrivato a 15 anni.
Così Fabio sostiene, fra 15 e 16 anni.
Sì, sì, all'inizio del 77, diciamo, fine 76, inizio 77, 16 anni sostanzialmente.
Perché reclutavamo nelle scuole.
Esatto, perché voi utilizzavate i corrispondenti dalle scuole come fonte di informazione, fonte di notizie, ma poi anche come metodo...
Corrispondenti si chiamavano.
Sì, corrispondenti, come metodo di reclutamento, giusto?
Ma sì, tra l'altro credo che abbiamo messo in piedi così spontaneamente una rete enorme. Fabio, è possibile che abbiamo fatto riunioni di 30 persone?
Sì,
ricordo.
Sì, no, anche di più. Ne avevamo, guarda, un certo periodo coprivamo tutte le scuole, sostanzialmente tutte le scuole superiori di Milano.
Ah, sì, ecco. È incredibile, cioè un'organizzazione proprio, non so quale giornale abbia mai avuto una rete così capillare.
Ma credo nessuno, tant'è vero che i quotidiani ascoltavano la rubrica giovani per avere le informazioni dalle scuole, vero?
era una rete di cui vantarsi, ma perché le scuole effettivamente erano molto vivaci.
Sì, erano molto effervescenti.
C'era sempre casino.
Sì. Senti, torniamo un attimo all'ambiente Radio Popolare. In Radio Popolare, agli inizi in particolare, c'era una linea più legata al mondo del lavoro, al mondo operaio, e poi c'era la linea rappresentata dalla rubrica giovani del mondo della scuola, degli studenti, dei giovani.
No, non solo, eravamo i fricchettoni.
Sì, ecco. Sì. Eravamo lo spirito del 77, contrapposto a quello più del 68, che erano poi i nostri fratelli maggiori.
Questa cosa ha rappresentato un contrasto che si è vissuto all'interno della radio?
Più libertario, uno spirito più appunto giovanilista, infatti non... Cioè, c'erano gli studenti, ma erano nell'ottica di allora, cioè dei giovani.
Sì, ma questo contrasto, ti stavo chiedendo, all'interno della radio si viveva in modo palpabile oppure era una cosa, un non detto che non era dichiarato? Cioè, il contrasto fra, diciamo, coloro che sostenevano che andasse privilegiata l'informazione dal mondo del lavoro rispetto a voi che facevate un po' i fricchettoni?
Più che altro si estendeva a altre cose, non so, l'atteggiamento verso le droghe leggere, verso il
l'amore,
il piacere, verso l'indisciplina.
C'erano temi che avevano destato discussione e dibattito?
Verso il consumo, eccetera, eccetera. Non so che percezione aveva Fabio, che è arrivato appunto da più giovane.
Sì, beh, era l'anno in cui nascevano i movimenti sociali che spaccavano l'ortodossia del 68, no? Per cui si arrivava su quell'onda lì. E poi Paolo, che era un anticipatore e un provocatore, era particolarmente bravo a mettere lì degli elementi, no, che segnassero questa discontinuità tra due sensibilità e due culture.
Ecco, Paolo, tu sei stato protagonista di un episodio che è rimasto storico, cioè il fatto che quando telefonavano i fascisti a Radio Popolare la prima operazione era quella di mettere giù il telefono. Tu una volta invece non gli hai messo giù il telefono.
Quello lì non è accaduto nella rubrica giovani.
No, una sera.
Sì.
Per puro caso però, cioè nel senso che eravamo sempre Stefano Segre e io, quindi eravamo quelli, diciamo, della rubrica giovani, che eravamo a fare una notturna, e dopo l'uccisione di quattro fascisti abbiamo deciso che aprivamo i telefoni e non abbiamo chiuso il telefono in faccia a alcuni fascisti, soprattutto perché questi fascisti, contrariamente al solito, si esprimevano, non dico in modo ben educato, ma quasi, cioè cercavano di dire la loro, che addirittura che c'era una violenza inutile, quindi non li abbiamo censurati, questo è stato veramente come infrangere un tabù rispetto alla tradizione militante dell'epoca. Capitava spesso, secondo me, con la rubrica giovani.
Sì. Infatti,
rispetto alle forme di lotta, rispetto ai linguaggi.
Paolo, ricordavo prima a Luca che ti sei preso una zoccolata per questo.
Su questo preferisco far valere la prescrizione.
Ma tanto la zoccolata non è che l'hai tirata tu l'hai ricevuta, quindi eventualmente la prescrizione la può richiamare chi quello zoccolo lanciò, di cui non facciamo un nome, ecco. L'unica cosa che non è mai stato chiarito, perché si racconta storicamente questa zoccolata che era volata in redazione sul fatto che sia stata data voce ai fascisti, è se lo zoccolo ti colpì o meno. Questa informazione non è mai stata data, quindi...
Ma sai che non me lo ricordo più, quindi sicuramente non in modo rilevante.
No, secondo me no.
Esatto. Senti, abbiamo parlato dei fascisti, invece nella rubrica giovani poi si creò un dibattito su, stiamo parlando dei morti di H. Larenzia a Roma, e sentiamo che tipo di dibattito c'era all'interno della rubrica giovani con gli ascoltatori sul fatto che due giovani di destra erano morti in quel di H. Larenzia.
Noi, forse hai sentito, abbiamo mandato in onda delle telefonate anche di ragazzi di destra.
No, perché purtroppo mi brulicava la radio.
Comunque voglio dire due cose, no? Cioè, sì, non riesco a capire come la gente che si dice antifascista militante, no?
Sì.
Cioè, non mi viene a dire che non si devono uccidere i fascisti, no? Allora cos'è la lotta antifascista, secondo me? Secondo me due fascisti sono anche pochi, no? Se ne dovrebbero uccidere, cioè, tutti. Ovviamente partire anche dall'alto, cioè Almirante, stronzi qui guidano, questi qui che, vabbè, ci sono, no? Cioè, secondo me, cazzo, due sono pochi. Cioè, i compagni che sono stati uccisi anche da questi stronzi qua, che hanno Ostia, 19-20 anni. Cioè, sì, tutto questo devo dire.
Quindi tu sei stato contento di questa uccisione dei fascisti?
Cioè, contento, non è che sono contento, è una pratica comunista, secondo me. Cioè, una giusta pratica comunista, e basta.
Ecco, questo era il dibattito che c'era alla rubrica Giovani sull'uccisione di due ragazzi di destra, due fascisti, in quel di Accalarenza. Quindi era una cosa che poi era andata avanti nei giorni successivi. Paolo.
Sì, ma vorrei cercare di dare a chi ci ascolta, che magari all'epoca era più giovane ancora, forse non era neanche nato, un po' l'idea che rubrica Giovani voleva dire in quel momento seguire tutte le culture giovanili della fine degli anni 70 e poi dell'inizio degli anni 80, quindi che portavano dal collettivo anche all'individuale, diciamo così.
Sì, sì.
Quindi noi, con uno spirito molto, molto laico, molto aperto, rispetto magari a una mentalità comunista che era più chiusa, avevamo intervistato, che ne so, i seguaci di Renato Zero, i primi fanatici di Fiorucci, sicuramente consumatori di droga, sia di quelle leggere che di quelle pesanti, anche per capire i loro problemi.
Certo.
Cioè, eravamo sempre, cercavamo di essere anche curiosi delle diversità, oltre che interpretare l'ondata prevalente, che era quella delle lotte studentesche legate anche ai circoli del proletariato giovanile. E i due personaggi emblematici, personaggi simbolo, i nostri martiri, sono stati Fausto e Iaio.
Certo.
Che infatti venivano anche a trovarci alla radio.
Sì,
facevano parte del gruppo che partecipava all'elaborazione della rubrica Giovani. Grazie mille Paolo, grazie del contributo.
Ciao Paolo.
Senti, non voglio salutarvi senza ricordare, non è una malattia.
Ma è quella che sta per andare in questo momento. Se vuoi te la faccio sentire te la faccio sentire in sottofondo.
Ascoltare bene le parole.
Ciao Paolo, grazie.
Ciao.
Come ti sei rovinato, dimagrito, sembri quasi uno zombie. Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare cose che forse dovevano arrivare. Ma non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. E mia madre mi ha guardato, dice come sei finito, così in basso non t'avrei pensato mai. Sì, ma in basso puoi scoprire le sottili incrinature che non puoi studiare all'università, e non è una malattia. No, non è una malattia, e non è una malattia, malattia, oh no! Mi hanno detto il tuo vestito sembra veramente usato, non ti cambi mai, mi sembri proprio giù. Beh, scusatemi ragazzi, oggi ho altro da pensare, ho il mio abito di dentro da cambiare. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, una malattia, oh no! Mi hanno detto il tuo lavoro non è una cosa sicura, ogni mese cambia e dopo che farai? Forse sono un po' svanito, ma il domani non esiste. E quest'oggi io non voglio essere triste. Ma non è una malattia. No, non è una malattia. E non è una malattia. La malattia. Oh no!
Ciao, dai. Che la scimmia lo le vede. Ecco, ma lo imbarra, lo imbarra. Anche me lo imbarra.
Come on.
Questa era Gianfranco Manfredi, ma non è una malattia, Fabio Terragni. Questa era la prima sigla.
È la sigla storica, quella che ci caratterizzava, insomma, che avevano già messo in piedi, avevano scelto Paolo e Stefano Segre, Ivan, Raimondo, eccetera, eccetera.
Esatto. Paolo Utter poco fa ci raccontava di questa rete di corrispondenti particolarmente fitta che voi ogni tanto convocavate in radio.
Sì, noi avevamo, diciamo, una redazione composta per quel periodo, diciamo, tra il 77 e 78, i primi anni 80, da oltre che Paolo, che faceva un po' la chioccia,
che lui era grande, perché
era grande. Paolo aveva un 23-24 anni,
esatto,
diciamo,
era grande.
Quindi era vecchio per noi. Noi avevamo appunto 17-18. Principalmente c'eravamo io, Marco De Martino e Alberto Rossetti. Con altre persone che di volta in volta passavano, Mimosa, Burzio, poi arrivata e altri, eravamo un po' un nucleo redazionale che si riuniva una volta alla settimana per fare il palinsesto della settimana.
Ah, quindi programmavate settimanalmente?
C'era la programmazione settimanale perché avevamo la bellezza di un'ora e un quarto al giorno.
Già, giusto, perché dovevamo dire l'orario in cui andava in onda la trasmissione.
14:15, 15:30 tutti i giorni. Io andavo a scuola, mi ricordo, mi catapultavo, diciamo, a casa, inghiottivo qualche cosa di preconfezionato e poi uscivo di corsa arrivando in via Pasteur per le 2:50 o meno un quarto, perché alle 2:15 andavamo in onda.
È giusto, ma piccola parentesi personale, incideva questo sul tuo rendimento scolastico? I genitori come la vivevano?
No, funzionava tutto bene, anzi mi divertivo, devo dire che è stato uno dei periodi più divertenti della mia vita. Sì. Molto intenso, nel senso che cioè appunto andavano tutti a scuola, poi avevamo di corsa ad andare alla radio e poi dalle 3:30 in avanti facevamo la programmazione, poi facevamo politica anche, cioè, quindi avevamo anche la vita fuori. Quindi c'era questo nucleo che faceva la programmazione, c'era un famoso quadernetto di Paolo aveva un quadernino dove teneva tutte le coordinate, e poi riunivamo gli corrispondenti dalle scuole una volta, non tutte le settimane, ma tipo una volta al mese, forse anche di più, e avevamo effettivamente dei numeri molto importanti, quasi copertura. C'è stato il periodo in cui avevamo una copertura di tutte le scuole, e i ragazzi che arrivavano anche dalle primissime classi. Io mi ricordo,
quindi era molto giovane.
Sì, voglio ricordare Giacomo Borella, che ricordavamo prima, che è una voce storica poi di Radio Popolare, che è arrivato a 14 anni. Prima liceo,
siamo quasi
Hayek, esatto, me lo ricordo.
Siamo quasi a un record, 14 anni.
Eravamo poco più che bambini, però c'era un rapporto molto serio, cioè per quanto il linguaggio, il tono fosse diverso da quello dei nostri fratelli maggiori, del sindacale, dei giornali radio, dei microfoni aperti, che prima che Paolo impazzasse, diciamo, era molto serio, cioè dibattito politico da assemblea, noi cazzeggiavamo, quindi avevamo un tono molto più leggero. Però è vero che i temi di cui ci occupavamo erano temi importanti.
Sì.
La tossicodipendenza per noi è stato, come dire, un leitmotiv, perché andavamo a vedere le strutture che facevano assistenza, parlavamo delle droghe spessissimo, parlavamo dei problemi della scuola, parlavamo di politica, questo rapporto con i fascisti, però c'era dentro molta anche cultura, la musica vissuta in modo partecipato.
I concerti.
Paolo prima ricordava le subculture, perché siamo stati tra i primissimi ad occuparci in modo serio di subculture, i mods, i punk, i paninari, i fioreccini,
esatto.
E tutta questa gente qui.
A proposito di alcune di queste cose, poi sentiremo degli audio nel corso della trasmissione e poi lo sentirete, ascoltatori e ascoltatrici.
Scusami Luca, le università, non solo i giornali, ci ascoltavano. Diciamo.
Ah, l'università.
Per
sociologia, per studiare.
Per studiare. Avevamo un rapporto diretto con la facoltà di scienze politiche di Milano, perché eravamo
molto
ascoltati. Eravamo una specie di, come
di
dire, di esperimento permanente, esatto. Aperto.
No, volevo dire agli ascoltatori e ascoltatrici che ovviamente questa puntata, come tutte le puntate di Storia Popolare, sono scaricabili nel podcast all'interno della pagina del sito di Storia di Radio Popolare, la pagina di Storia Popolare, e poi dopo la trasmissione noi andremo avanti con Fabio Terragni a registrare altri ricordi, aneddoti e altre storie, a sentire anche altri audio che potrete sentire in un podcast speciale che renderemo disponibile nei prossimi giorni. Ecco, un'altra, tu hai parlato di punk e mods, abbiamo qua ad esempio una traccia audio tratta da una puntata della rubrica Giovane, in cui c'era questo contrasto, perché poi questi gruppi gruppi che si ispiravano ai gruppi musicali talvolta avevano anche dei contrasti abbastanza accesi.
Si menavano.
Si menavano, esatto, quello.
No, no, scusa un attimo, puoi spiegarti meglio?
Certo.
Tu sei?
Com'è?
Cosa sei tu?
Un modo.
Un modo, cioè?
Tu, non li hai visti a Milano?
No, io non c'ero.
No, io c'ero.
A Milano, quelli vestiti tutti in maniera anni 50, come ha detto prima quel Pierra di un punk, che si identificano in un tipo di musica. Molti di loro hanno abbandonato una politica attiva, adesso così ci identifichiamo in un tipo di musica. E il concerto che c'era, soprattutto quello prima dei Lambrettos, per noi era una festa che aspettavamo da tantissimo tempo.
E tu sei uno di quelli che prima faceva politica?
Come? Sì.
E adesso sei in mod?
Adesso sono mod.
Senti, ma i mod ce l'hanno anche con gli ska?
Come?
I mod ce l'hanno anche con gli ska?
No.
Come no? A Londra si pestano.
Come?
A Londra si pestano.
Questo è un grandissimo errore. Come non si può identificare, come avete fatto prima, lo ska con il punk?
No, questo è
diciamo
vero.
Diciamo che ci sono differenze, ma però ci sono più affinità. Se tu vai in Inghilterra, vai a qualsiasi concerto, vedi che mod e skinhead, quelli che ascoltano house, sono sempre insieme. Si vestono sempre nella stessa maniera. Vuoi che cambieranno i colori, che non sono il bianco e nero dello ska, ma comunque la foggia degli altri è sempre lo stesso.
Ecco, questo era uno dei temi che avevate trattato, cioè ovviamente c'erano questi gruppi ben identificati, tra l'altro che erano anche ben collocati nella città.
Sì, geograficamente avevano i loro punti di riferimento, ma la cosa che ci caratterizzava era il fatto che noi li invitavamo, li facevamo parlare, cioè non è che descrivevamo, li facevamo esprimere direttamente, per quello eravamo molto seguiti dalle università. In più però parlavamo anche con chi li studiava, questi movimenti. Mi ricordo un sociologo inglese dell'università di Londra o di Cambridge, forse si chiamava Dick Hebdige. È stato uno dei primi a scrivere di subculture ed è diciamo sulla base delle nostre trasmissioni poi uscivano articoli sui giornali, partivano ricerche universitarie, quindi facevamo delle cose serie però con questo tono, cioè facendo parlare i protagonisti. C'era la soggettività giovanile, il protagonismo giovanile, cioè venivano direttamente in onda e dicevano quello che dovevano dire
in onda oppure al telefono,
oppure
andavate a cercarli voi, perché ad esempio su altri temi andavate in giro col registratore e non era semplice come adesso in cui utilizzi un telefono cellulare e registri. Voi avevate dei registratori anche abbastanza ingombranti.
Beh, siamo partiti con i mangiacassette e il microfono e per poi arrivare ai registratori portatili che ognuno di noi si comprava perché la radio non li passava.
Beh, certo, figurati. Il famoso Sony con i due microfoni.
Quello nero, bellissimo. Ne avevo uno, ero innamorato.
Esatto. E una delle inchieste che avevate fatto era quella sulla prostituzione, il rapporto della prostituzione col mondo giovanile. E andiamo a sentire proprio un pezzo di questa inchiesta, perché poi trattavate anche temi che in quegli anni probabilmente erano temi non trattati da nessuno, sicuramente non dalla RAI, non c'erano le televisioni private, perché non dobbiamo immaginare un mondo della comunicazione come quello adesso in cui ci sono molte televisioni e c'è la RAI, lì c'era solo la RAI e di questo non si parlava. Invece la rubrica giovane andava a intervistare le prostitute, direttamente loro.
Questa Luisa, forse 27 anni, e io ti volevo chiedere se qua da voi vengono anche delle persone giovani, no? Tipo i 16-17 anni?
No, 17 anni no, perché devono essere maggiorenni, devono avere 18 anni, perché sennò non si può.
Quelli minori di 18 anni non possono venire?
No, non possono venire, assolutamente.
Per cui tu dici che ancora vengono, ancora
sì,
oggi?
Sì, sì.
E cos'è che cercano?
Io ne ho molti di persone così, però il problema è che sono tutte ho già detto, sono tutte delle persone piuttosto complessate, dei ragazzi piuttosto complessati, o per la fidanzata, sai che...
Ah, per cui quelli giovani che vengono hanno anche magari, non so, altri rapporti, tipo hanno la ragazza?
Sì, hanno la ragazza, ma a un certo punto magari si vergognano e non riescono, perché pensano che hanno il pene un po' piccolo e tutte quelle cose lì, o perché magari non si lascia baciare, tutti quei complessi lì.
Sì, certo. Per cui tu dici che chi viene, di quelli più giovani, sono quelli più timidi, quelli che non si fanno avanti.
Esatto, e anche, cioè mi è successo una volta un ragazzo molto timido che non è riuscito, un ragazzo giovanissimo che avrà avuto 20 anni, non è riuscito proprio a fare niente. Cioè, lui mi ha dato un sacco di soldi, ma in compenso non ci è riuscito a fare niente, perché era un tipo complessato.
Ecco, questo comportava dei problemi con la redazione, cioè al di là della zoccolata di Hutter sui fascisti.
No, no, no. Quando non entravamo in collisione ideologica, avevamo campo libero. Questa che intervistava era Barbara, che era specializzatissima nei dropout, cioè lei aveva una particolare capacità di far parlare, che non è facile.
Non è facile, infatti.
Non è facile di far parlare tutti i soggetti marginali, vuol dire mettere proprio agio, non, cioè anche il microfono non deve essere invadente. No, ma riuscivamo veramente a far parlare,
e tra l'altro,
parola.
Non è facile, e non era facile in quegli anni, nel senso che probabilmente oggi è un po' più facile con la televisione, col fatto che...
Siamo più abituati a vedere. Allora questi soggetti marginali, diciamo così, non erano, neanche la politica li teneva in particolare considerazione, anzi erano considerati un po' quelli, diciamo.
Qual è stato nei temi che tu ricordi quello più difficile da trattare, da affrontare in radio?
Ma guarda, io mi ricordo che noi abbiamo affrontato per primi il tema del riflusso, cioè l'abbandono della politica, che è stato molto significativo dal punto di vista...
L'avete presa molto in anticipo. Perché negli anni 80 parlare di riflusso effettivamente in rapporto a oggi
era emergere, diciamo, di dinamiche e di sensibilità che la politica non consentiva: l'intimismo, la dimensione personale, l'amore, il privato e politico, cioè era un po', come dire, la coda del 77 che portava a discutere anche pubblicamente di tematiche che invece prima erano considerate, diciamo, private e non di dimensione politica. In quei momenti lì c'era non dico un'incomprensione, però una certa separazione. Poi mi ricordo che parlavamo molto sessualità, che anche di omosessualità, fuori però dall'altro martedì. Parlavamo molto di droghe, perché erano una delle dimensioni caratterizzanti della condizione giovanile dell'epoca, ma di vicende ogni tanto venivamo occupati, mi ricordo, cioè, c'erano, non so, qualche comitato che occupava
la rubrica giovani.
A volte occupava la radio, ma a volte venivano a occupare proprio solo la rubrica giovani, poi se ne andavano alle 3:30, cioè erano delle trasmissioni autogestite che ci venivano in po'. Sì, con la forza. Allora noi dialogavamo, però saltava il palinsesto e parlavamo di una tematica.
Ecco, no, non vorrei dare l'impressione, per coloro che non l'hanno ascoltato, al di là del fatto che ci è arrivato qualche sms al 331-6214013, rubrica giovani, che ricordi l'appuntamento fisso dopo pranzo dei primi anni 80.
Poi ti posso dire, Luca, che c'erano alcuni rappresentanti ufficiali, diciamo così, delle organizzazioni politiche, studentesche, che oggi rivestono un ruolo importante. Non so, Tito Boeri era responsabile degli studenti dell'MLS, diciamo, di Milano, spesso veniva...
Con cui avevate rapporti, giustamente.
Ma avevamo rapporti anche con tutti i rappresentanti delle organizzazioni politiche.
Che erano particolarmente frammentati in quegli anni.
Ce n'erano molte.
Riuscivate a gestire gli equilibri. Nessuno va mai accusato di essere eccessivamente allineati con una di queste forze.
Noi eravamo considerati, come ricordava Paolo, un po' fricchettoni. 77, quindi siamo più vicini a lotta continua come tipo di sensibilità che non all'MS. Però, siccome parlavamo anche di politica, per esempio, il rapporto alla scuola, invitavamo Tito piuttosto che altri, insomma, Massimo Ferlini, che era della FIGC, per parlare di Sergio Scalpelli, che era il Berché, ma ne avevamo tanti che ancora oggi calcano le scene più o meno della politica.
E poi facevate anche delle cose da un certo punto di vista ironico e creativo. Ecco, non vorrei dare l'idea che la rubrica giovani fosse una trasmissione che parlava solo di subculture, di droga, di problemi.
No, facevamo anche i cretini spesso.
Esatto, facevate i cretini. Ad esempio, abbiamo trovato un finto bubbico sulla pornografia, legati ai problemi della pornografia che iniziava a comparire nelle prime televisioni private, e voi avevate simulato un finto bubbico che era un alto dirigente della RAI, credo che fosse il direttore generale.
Spesso facevamo queste sceneggiate.
Esatto.
Le sceneggiate,
tipo questa.
Sono bubbico.
No, subito?
Sì, subito.
Cazzo, che tempestività, ragazzi.
Bubbico già?
Sì, sono bubbico.
Ma bubbico quello della RAI?
Quello del servizio bubbico, sì, sono io.
Sei già beccato?
Ero qua a Milano per controllare un attimino la situazione di Corso Sempione. Sia come corso,
Sempione,
che mi sembra popolato da meretrici. E allora io dicevo, questo corso popolato da meretrici, vuoi che non ti vuoi, che a Milano la rete 3, cose così, mi fa un'altra di quelle schifezze pornografiche.
Allora...
E così ho acceso la radio, e mi hanno detto che Radio Popolare è la radio di informazione più importante di questa città. e subito appena accendo la radio sento parlare di puttane.
Senta, sei al Bubbico?
Sì, sono Bubbico.
Ecco, ma lei non si deve volere male perché ne hanno parlati così, ne hanno parlato così tanti.
E noi pensavamo di fare una cosa piacevole.
No, senta, io vorrei chiarire, siamo un popolo che sta crescendo, io non sono un censore. Molto semplicemente voglio proteggere gli italiani da questa ondata, di pornografia.
Sono le 19:11 minuti, termina o va a concludersi questa puntata di Storia Popolare. Noi andiamo avanti, Fabio, restiamo qua in studio, andiamo avanti, anche perché abbiamo da raccontare tante cose sulle fioruccine, sui teppisti, altre cose sulla rubrica giovani che poi faremo sentire un Fabio Terragni in quel del concerto di Bob Marley a San Siro nel 1980.
Particolarmente emozionato.
Esatto, particolarmente emozionato. Tutto questo lo sentirete sul podcast che troverete sul sito. Si chiude qui Storia Popolare per questo lunedì, l'appuntamento sarà lunedì prossimo, sarà il 9 di maggio, avremo Farid Adli e parleremo di Radio Shabi, la prima trasmissione in lingua araba della storia.
Farid
della...
è abitato in radio.
Sì, ha vissuto.
No, ma vissuto, ma in senso proprio.
Ah, proprio fisicamente.
Dormiva in radio. Sì.
Beh, glielo chiederemo. Comunque, la settimana prossima avremo lui in onda e parleremo di questo, quindi l'appuntamento con Storia Popolare per lunedì prossimo alle 18:35, ricordiamo che dal martedì al venerdì c'è la costruzione del museo di Radio Popolare con pezzi da 40. Ringrazio Diego Rovelli che ha collaborato alla costruzione di questa puntata come di tutte le puntate e ovviamente ringrazio Fabio Terragni che è stato qui in studio.
Grazie a voi, è stato bellissimo.